Laser.
Giocare è un bisogno umano, anzi animale, umano e non umano, fondamentale. Giocare è un'attività importantissima, molto seria. Tutti i più grandi filosofi l'hanno sottolineato, giocare moltiplica le dimensioni possibili. Siamo qui, nella realtà, però siamo anche là, dentro quel gioco. Vicini e lontani al contempo, praticando un sano distacco da se stessi, dal proprio prendersi sul serio, dal proprio bisogno di controllo, perché il gioco introduce elementi di incertezza, la possibilità di strade diverse, ci distoglie con ironia dal voler esserne padroni, padroni del gioco appunto, ci fa oscillare tra un qui e un là, tra un dentro e un fuori dalla realtà quotidiana, come fa un bambino quando dice facciamo che ero un pirata e al contempo crede di esserlo e sa di non esserlo. Giocare riguarda l'ambito dell'apprendimento, della creatività, della relazione con l'altro. Giocare riguarda la gratuità, la sospensione del tempo del produrre, del tempo dell'utile. Oggi vorremmo occuparci del gioco e cominciamo a farlo portandovi a visitare un bel museo, il Museo Svizzero del Gioco, situato a La Tour de Paix nel Canton Vaud. È l'unico museo in Svizzera dedicato alla storia culturale del gioco e ospita una collezione permanente e delle esposizioni temporanee. Cominciamo a entrare nelle sale della collezione permanente, dove si coglie molto bene la parentela tra giochi antichi e pratiche ludiche contemporanee, e dove si coglie altrettanto bene anche la relazione tra giochi appartenenti a culture anche molto lontane. Ci conduce in questa visita il direttore del Musée Suisse du Jeu, Selim Krishan. Entriamo nella prima sala, dove siamo subito confrontati con la storia del gioco e subito vediamo una tavola, una plancia di un gioco che sembra piuttosto antico.
Alors ici on est devant un plateau de trictrac qui vient de la Suisse centrale qui date du XVIIIe siècle. Donc le trictrac c'est une sorte de variante du backgammon.
Qui ci troviamo di fronte ad una plancia di trictrac che viene dalla Svizzera centrale e che risale al XVIII secolo. Il trictrac è una variante del backgammon, quindi un gioco da tavola e fa parte dei giochi che presentiamo in questa prima sala, intitolata Giochi del mondo e dedicata ai giochi che hanno migrato con le popolazioni nel corso della storia. Qui presentiamo da un lato i giochi con una plancia o un tavoliere, un tabellone, di cui questo trictrac fa parte, e dall'altro abbiamo i giochi di carte, che anch'essi hanno viaggiato tantissimo, sin dalle loro origini. Si pensa che i giochi di carte vengano dalla Cina del XII secolo e abbiano poi viaggiato attraverso il mondo musulmano per raggiungere l'Europa alla fine del XIV secolo.
Per gagner l'Europa au début du... enfin, alla fine del XIV secolo.
E a proposito dei giochi di carte, vedo che avete messo a confronto delle carte molto antiche con altre assolutamente contemporanee, come le carte Pokémon o Magic che vedo qua.
Oui, bien sûr. Alors, c'est un de nos objectifs en termes de curation et de discours, c'est-à-dire montrer tous les liens qui existent, toutes les généalogies ludiques qu'on peut établir.
Uno degli obiettivi della curatela del nostro museo è quello di mostrare tutti i legami, le genealogie ludiche che si possono stabilire tra giochi molto antichi come le carte e le pratiche contemporanee. Per far riflettere il pubblico, soprattutto il più giovane, sulla storia del gioco, mi sembra importante partire da un contesto che si già conoscono. Lei stessa l'ha notato, in questa vetrina abbiamo le carte Pokémon e le carte Magic che appaiono nel 1993 e che si scrivono in una storia ludica molto antica che risale, come dicevamo, alla Cina del XII secolo. La particolarità è che per secoli le carte da gioco si sono fondate su una struttura ludica molto stabile, una struttura di 4 serie, ognuna da 10 a 13 carte, con carte numeriche e carte di figure, quelle che chiamiamo comunemente fante, donna e re. Per molto tempo i giochi di carte si sono basati su questa struttura minimale, con differenti semi a seconda dei paesi, ad esempio cuori, fiori, picche e quadri. Ciò che invece fanno queste carte collezionabili che arrivano alla fine del XX secolo, come le carte Pokémon o Magic, è rompere totalmente questa logica per andare verso dei giochi di carte da collezionare, formando mazzi personalizzati con un repertorio di carte molto più vasto. Costruire il proprio mazzo è già un gioco che si fa prima della partita e questa logica di collezionarle conferisce alle varie carte anche un valore di mercato, di speculazione, che era estraneo al gioco tradizionale.
Che inizialmente è étrangère au jeu de cartes traditionnel.
C'è un gioco di carte tipicamente svizzero.
Alors on pense au Yas, évidemment, c'est le jeu de levée par excellence suisse qui.
Pensiamo allo Yas, ovviamente il gioco di prese svizzero per eccellenza tra i giochi di carte che ancora oggi è molto popolare in Svizzera e che rientra nelle tipologie dei giochi di prese di cui si trovano varianti in tutta Europa. Qui siamo nella seconda sala dell'esposizione permanente del museo, che abbiamo rinnovato interamente nel 2024. È la sala Storia del gioco, in cui, in uno spazio molto piccolo, è stata una bella sfida, cerchiamo di dare una sintesi di migliaia di anni di gioco. Si parte quindi dall'antichità, poi abbiamo il Medioevo, su fino all'epoca moderna, al XIX secolo, periodo segnato dall'industrializzazione del gioco. Poi abbiamo una sezione sul XX secolo, dove presentiamo alcuni imprescindibili del Novecento, come ad esempio Monopoli o Scarabeo. Abbiamo voluto anche dare la percezione della produzione esponenziale che il gioco di società conosce tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo e abbiamo costruito una torre di scatole di svariate centinaia di giochi per mostrare appunto questa superproduzione della fine del secolo scorso. E poi concludiamo con una piccola sezione XXI secolo che presenta alcuni videogiochi.
E poi on termine avec une petite section XXIe siècle qui introduit, qui présente quelques jeux vidéo.
Vedo due signore che stanno giocando, è bellissimo vedere questo aspetto intergenerazionale. Si può guardare il museo, ci si può anche sedere a giocare. Qui siamo di fronte a alcuni giochi molto interessanti, alcuni proprio molto svizzeri.
Alors on a ici un exemple de jeu suisse avec les éditions SPES, une maison d'édition lausannoise qui va être fondée en 1917.
Abbiamo qui un esempio di gioco svizzero della casa editrice losannese SPES, fondata nel 1917. È il gioco del cervino, un gioco svizzero che rientra nell'ambito dei giochi di viaggio attraverso la Svizzera, molto popolari nel XIX secolo, sulla scia dello sviluppo turistico della Svizzera e dell'interesse dei paesi europei nei confronti del nostro paese e in particolare delle Alpi. Il gioco del cervino è un gioco di percorso molto tradizionale e semplice, in cui si devono spostare delle pedine per raggiungere la cima del cervino. Un aneddoto divertente, le regole di questo gioco ci invitano a intonare l'inno svizzero quando si arriva in cima al cervino e ciò ci dà l'idea di quel contesto nazionalista che si viene a creare attorno a questi giochi. Giochi svizzeri con una vocazione, a quell'epoca, piuttosto nazionalista.
Qui sont à la fois des jeux suisses, mais qui ont aussi une vocation nationaliste assez forte à l'époque.
Et qui vediamo un gioco che si chiama Punta. Che cos'è?
Alors ça c'est un autre exemple de jeu effectivement typiquement en Suisse, un jeu de combinaison et de cartes.
Punta è un altro gioco tipicamente svizzero, un gioco di combinazione di carte con i dadi, creato nel 1902 a Berna da un illustratore, è un gioco che ha una notevole longevità, ancora editato oggi da Carlit, casa editrice svizzera fondata negli anni 30. Un altro esempio di gioco di società svizzero.
E continuiamo il nostro percorso, qui abbiamo dei giochi tipici appunto della fine del XX secolo, Mastermind, e poi qua abbiamo giochi più recenti, Dixit, eccetera, e qui c'è proprio, qui c'è tantissima gente che gioca. Oh, e là il y a du monde, on a le baby foot. E qui c'è quello che in italiano si chiama biliardino, calcio balilla.
un succès indémodable, effectivement, le baby-foot. On essaye vraiment, notre objectif, c'est de rendre des expositions jouables le plus possible.
Un successo che non passa mai di moda è in effetti il biliardino. Del resto, il nostro obiettivo è di rendere il museo giocabile, il più possibile. Sono convinto che il gioco sia un'esperienza, una pratica. Non è solo un oggetto dietro una vetrina e credo che per cogliere appieno l'importanza culturale, sociale e storica del gioco, bisogna farne l'esperienza, bisogna giocare. Ed è ciò che cerchiamo di proporre in questo museo. Cerchiamo cioè di presentare oggetti del patrimonio tradizionale ludico con delle informazioni relative, ma cerchiamo anche di permettere ai visitatori di fare esperienze ludiche, alternando quindi contemplazione, lettura e esperienza di gioco.
Io non voglio chiudere questa intervista senza parlare di quella che è, almeno accennare, alla bellissima esposizione temporanea che ci mostra il rapporto tra gioco e natura, gioco e tutela dell'ambiente, Planète Jeu, il pianeta gioco, il pianeta in gioco. Allora, io volevo chiedere appunto al direttore Selim Krishan intanto una domanda su una cosa che mi ha molto stupito, perché proprio l'inizio dell'esposizione parte da giochi antichi, giochi africani, giochi che hanno un rapporto strettissimo con la natura, con la semina, si tratta di spostare dei semi, di non lasciare morire di fame l'avversario anche.
Les Mancala, c'est une famille de jeux aux origines incertaines mais qu'on rattache très fortement à l'Afrique et aux pays africains. Ce sont des jeux qui se jouent sur un plateau alvéolé, troué avec une série de trous.
I Mancala sono una famiglia di giochi di origine incerta, ma che si ricollegano ai paesi africani. Sono giochi per due giocatori che si praticano su una tavola alveolata, ossia con una serie di cavità in cui si devono mettere biglie, sassolini o semi. Vengono definiti infatti giochi di semina, il cui scopo è raccogliere semi e metterli negli alveoli dalla propria parte del tavolo. Ci sono varianti, ci sono varie regole di presa che ci dicono quando e come si possono raccogliere i semi per metterli nella propria riserva. E lo scopo è ovviamente raccogliere più semi del proprio avversario. I Mancala sono giochi appassionanti, di pura strategia. Non ci sono elementi affidati al caso. Sono giochi ancora oggi molto popolari in Africa, soprattutto nell'Africa occidentale. L'esempio di Mancala forse più conosciuto è l'Awele, originario della Costa d'Avorio e molto diffuso poi nei Caraibi e in Asia, con centinaia di varianti. Per la mostra Planète Jeu, incentrata proprio sul rapporto tra gioco e ambiente, i Mancala ci sono sembrati un esempio storico perfetto per mostrarci come questi giochi antichi, risalenti a 1500 anni fa, possano insegnarci molte cose sul nostro rapporto con la natura e l'ambiente. Questi giochi antichi di semina mostravano già i meccanismi dell'agricoltura con una connotazione politica e morale, perché, ad esempio, nell'Awele non si può affamare il proprio avversario. Quindi una mossa che privasse l'avversario della totalità dei suoi semi è proscritta. Inoltre si deve nutrire l'altro. Se l'avversario non ha più semi, bisogna, se si può, fare una mossa che gli ridia dei semi. C'è già una morale specifica iscritta nelle regole del gioco che ci parla del nostro rapporto con l'ambiente.
E che ci renseigne sul nostro rapporto environnement.
In effetti, vedendo questa mostra, ci si rende conto di come i giochi proprio ci mostrano il nostro rapporto con l'ambiente, come è cambiato nel corso del tempo. I giochi sono un'espressione culturale, quindi anche politica, anche etica, anche sociale. Ad esempio, sono colpita dal fatto che dei giochi ai quali giocavo io stessa da bambina negli anni 70, penso a Wildlife, per esempio, lo scopo era mettere gli animali in una gabbia, predarli, portarli nel proprio zoo. Adesso un gioco così non esisterebbe più. Come sono cambiati, quindi come è cambiato lo sguardo dell'umanità sui giochi di società rispetto alla natura?
Ma c'est des imaginaires collectifs finalement qui sont présents dans la société et dans la culture qu'on retrouve dans les jeux.
Nei giochi si rispecchia l'immaginario collettivo di un'epoca e questo modello del controllo, dell'accumulo di risorse e della predazione che è stato dominante negli anni passati lo si ritrova riprodotto nei giochi, come in Wildlife. che lei ha citato, un gioco svizzero pubblicato negli anni 60 dalla casa editrice Carlit. In Wildlife bisognava fare il giro del pianeta allo scopo di catturare animali rari da mettere nel proprio zoo per guadagnare dei soldi. E qui siamo in un ambito di accumulazione e predazione. Oggi invece, se guardiamo ai giochi di società contemporanei, ne troviamo molti sulla natura e l'ambiente, con modalità di interazione fondate sulla cura, la comprensione, l'interazione rispettosa. Questa della coabitazione armoniosa con l'ambiente è proprio una tendenza dei giochi di società e anche nei videogiochi contemporanei. Ci sono esempi come Wingspan o Harmonies, in cui bisogna rispondere ai bisogni di esseri viventi, di animali, per accoglierli in un territorio dove possano prosperare liberi. Ci sono poi anche giochi di esplorazione. Prima abbiamo visto un bambino intento a giocare a Zoo, che è un videogioco immersivo contemporaneo. Immersivo in tutti i sensi, perché è un'avventura sottomarina in cui bisogna esplorare un paesaggio e detossificarlo per salvaguardarlo. Ci sono tanti modi diversi di immaginare il nostro rapporto con la natura e di riflettere su cosa significhi vincere o perdere interagendo con un ambiente naturale.
E d'envisager ce que significa gagner ou perdre aussi en interaction avec un environnement naturel.
Con il direttore Selim Krishan abbiamo visitato il Museo Svizzero del Gioco a La Tour de Paix nel canton Vaud. Oltre alla collezione permanente è visitabile l'esposizione temporanea Planète Jeu, aperta fino al 1 marzo 2026. Per ogni informazione sul museo potete consultare il sito museedujeu.ch. E sempre in tema gioco, concludiamo la nostra puntata su un recente saggio di Andrea Angiolino, che è uno dei più importanti autori di giochi ed esperto del mondo ludico. Insegna Game Culture alla Nuova Accademia di Belle Arti di Roma, scrive saggi, libri per adulti e per ragazzi. I suoi libri e i suoi giochi da tavolo sono tradotti in 15 lingue. Il suo saggio più recente si intitola Un secolo di giochi, è edito da Carocci e racconta la nascita e la storia di 10 giochi tra i più iconici del Novecento. Andrea Angiolino, in Un secolo di giochi lei racconta 10 giochi che hanno segnato il Novecento. Lo hanno segnato e forse anche ne sono stati segnati, sono una sorta di specchio dei tempi?
Direi proprio di sì, perché i giochi, come tutti i prodotti culturali, sono in effetti prodotto di un'epoca, prodotto di un popolo, prodotto in questo caso anche di autori, di singoli autori riconosciuti. Si inizia ad avere il gioco d'autore in questo secolo. E quindi, non so, abbiamo un Monopoly che è figlio del capitalismo, anzi nasce proprio come critica al capitalismo e come appoggio a una tassa sul suolo, una tassa unica sulla proprietà terriera che era propugnata all'inizio del secolo da Henry George, un economista statunitense. Abbiamo il cruciverba che in qualche modo popolarizza la cultura e diventa una grande moda nell'enigmistica. Dal design nasce il cubo di Rubik, con Erno Rubik che così si diverte a creare questo oggetto che porta lezione e poi diventa il più diffuso rompicapo del secolo e così via. Quindi in qualche modo ha ragione, nasce come prodotto di una cultura e poi a sua volta la influenza.
Lei ha già citato Monopoli, Cruciverba e giochi sono 10 e di ognuno si racconta la storia, se ne racconta la paternità, gli autori, i presunti autori e vediamo anche delle cose molto molto interessanti, delle vere e proprie curiosità, per esempio Monopoli è stato attribuito a un autore, invece forse c'era un'autrice dietro.
Esatto, questa Elizabeth Lynn che, essendo una fan di questo economista, lo crea proprio per dimostrare che chi possiede la terra può ingiustamente far fallire gli altri e quindi tassare la terra sarebbe una buona idea. Lei lo brevetta, poi lo lascia girare libero È una donna molto moderna, inventa anche un ritorno del carrello per la macchina da scrivere, mette un provocatorio annuncio per cercare marito, per sfidare le convenzioni dell'epoca. Lascia, come nel copyleft del software, la possibilità di copiare ciascuno e riprodurre questo gioco. Qualcuno se ne approfitta, un disoccupato durante la grande crisi del 29, lo rivende come suo e diventa milionario. Quando si scopre che è suo, in realtà il signor Parker corre da lei e per soli $250 ne compra i diritti. E poi la storia del Monopoly si intreccia con quella del secolo, anche quando, per esempio, vengono fatte delle copie durante la Seconda Guerra Mondiale con nascosti dentro delle lime, delle mappe in seta, delle vere banconote in marchi, franchi e lire che vengono mandate nei campi di prigionia degli ufficiali alleati per aiutarli ad evadere. Ci sono una serie di curiosità e aneddoti che in qualche modo incrociano la vita di questi giochi con la vita del secolo. Lo stesso cruciverba viene accusato di essere usato per spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale. All'inizio viene proibito, poi ci si accorge che alza il morale della popolazione delle truppe, lo si riprende ma lo si tiene sotto osservazione e succedono strane cose quando certe parole legate allo sbarco in Normandia appaiono in alcuni cruciverba inglesi. In realtà è un grosso equivoco, come si racconta, però c'è il sospetto e si attiva lo spionaggio. Addirittura viene fatto un concorso per cruciverbisti con un premio che va in beneficenza e il concorso è finto. È organizzato anche in questo caso dai servizi segreti inglesi e serve per arruolare abili decrittatori che poi vengono messi a cercare di decifrare i messaggi tedeschi crittografati con la macchina Enigma.
Tra i giochi non può mancare il Subbuteo e qui, anche qui, scopriamo tante cose. Tra l'altro è stato uno svizzero addirittura campione del mondo.
Esattamente, sì, prima sono gli italiani che prevalgono vincendo i mondiali dell'82 in Spagna poco prima che la nazionale italiana vera conquisti il vero titolo del mondo, anche usando alcuni abili trucchi, una certa cera per mobili che rendeva più veloci sul panno i figurini oppure inumidire il panno stesso per attutire questo effetto, cosa che poi qualche campione svizzero osserva attentamente e volge a suo favore per superare gli italiani a sua volta.
Il Novecento è stato anche il XX secolo, il secolo del videogioco, quindi si racconta proprio anche la nascita dei videogiochi.
Esattamente, io ho scelto 10 giochi che sono anche rappresentativi di tipologie di giochi, Dungeons and Dragons per i giochi di ruolo, Lupo Solitario per i libri game, il Cruciverba per l'enigmistica e così via, Monopoly per il gioco da tavolo. Per quello che riguarda i videogame ho portato Tetris come esempio. Dopo la nascita dei primi videogiochi, dopo che l'uomo insomma gioca con tutto, con carta e penna, con tappi di bottiglia e bottoni, a un certo punto inizia anche a giocare con i computer. E la storia del Tetris è affascinante, nasce in Russia, oltre Cortina, c'è una storia quasi da spionaggio quando poi alcune copie arrivano all'estero e c'è gente che si rivende i diritti del gioco senza ancora averli, poi compete per ottenerli, insomma c'è un giallo in cui addirittura un editore viene trovato morto. I dettagli in cronaca li lascio nel libro, però è una storia molto avventurosa di come un gioco viene ideato, fra l'altro in un'accademia di Mosca, su macchine pubbliche, quindi anche con una titolarità molto discutibile degli inventori, specie in un paese socialista, e c'è tutta la difficoltà di farlo diventare un prodotto che poi si afferma in realtà in tutto il mondo.
Il suo preferito, posso chiederle qual è?
È difficile dirlo, i giochi sono un po' come le pietanze, ce ne sono diverse preferite a seconda della compagnia, delle occasioni, del tempo a disposizione. A me divertono molto i murder party di cui si parla qui, sono un'evoluzione del gioco dell'assassino in cui si mettono in scena dei gialli veri e propri, magari predisponendo la casa o un ristorante o un albergo quando lo si fa per il pubblico, disseminandolo di indizi, magari di posacenere con un certo numero di sigarette, di cui alcune sporche di rossetto, oppure in un cestino una matrice di assegno pallottolata. Poi i giocatori sono gli investigatori, fra loro c'è anche un colpevole e si indaga sul serio, immedesimandosi nei protagonisti della storia, un po' come in un gioco di ruolo, e cercando di scoprire chi è il colpevole. Li trovo molto avvincenti e sono anche i padri di Cluedo, del gioco da tavolo che un suonatore di pianoforte durante la Seconda Guerra Mondiale, quando non ci si poteva radunare, lui non poteva più vedere gli amici per fare questi giochi, ha deciso di simulare la stessa indagine sul tavolo, perché poi i giochi si parlano fra di loro, insomma il cruciverbo è parente dello scarabeo, si influenzano e si intrecciano anche fra tipologie molto diverse.
E di giochi sono anche presenti gli adattamenti, perché molti giochi vengono adattati a seconda delle zone, delle, per esempio il Monopoli, che io giocavo da bambina in Svizzera, i più cari erano la Bahnhofstrasse di Zurigo, mentre il Monopoli italiano, immagino che i territori, i terreni, le vie più care erano altre, e il Monopoli stesso ha avuto una grande evoluzione, quindi si vede un po' un'evoluzione di alcuni di questi giochi.
Sì, cambiano le regole, cambiano le ambientazioni. Sull'ambientazione del Monopoli poi ci sono anche qui diversi aneddoti. In Italia è un certo Ceretti che lo pubblica fondando l'editrice Giochi e per esempio ci sono delle strade legate al regime fascista. C'è una serie di strade che poi cambiano nome nel 1945 come cambiano quelli delle strade vere di Roma e Milano alla caduta del regime. In Germania addirittura c'è un episodio per cui il terreno più caro, questa isola dei Cigni che sta su uno dei fiumi di Berlino, è il posto dove vivono i più famosi gerarchi nazisti, che peraltro hanno preso le ville o sequestrandole o pagandole veramente poco a famiglie ebraiche approfittandosi della situazione. Quando Goebbels vede questa cosa qui si indigna, dice: ma noi abbiamo un partito che si chiama nazionalsocialista, si dice vicino al popolo, e poi facciamo vedere attraverso un gioco che viviamo nel posto più lussuoso di tutta Berlino, dovete far sparire questo gioco. Però non lo dice in questi termini all'editore, fa mandare una lettera dalla Hitlerjugend dicendo che è un gioco che istiga appunto al capitalismo, ha una mentalità sbagliata, e lo fa sparire, tanto che il Monopoli tedesco nel dopoguerra, quando riappare, è l'unico che ha delle strade completamente inventate anziché quelle di una città vera.
Con Andrea Angiolino, che ci ha parlato del suo saggio Un secolo di giochi, pubblicato da Carocci, siamo giunti al termine della nostra puntata dedicata al mondo ludico. Vi ringrazio cordialmente per l'ascolto.